un'altra che volevo parlare.
Adesso mi viene in mente una cosa, ci pensavo, la società napoletana, diciamo, antica, che era molto popolaresca e era molto dedita al travestitismo, cioè a travestirsi, non al travestitismo, molto teatrale, molto capace di travestirsi, molto capace di accettare le differenze in maniera conviviale e non drammatica, c'era una figura del femminile, no? Che non scandalizzava nessuno. Allora mi chiedo una cosa, non è che ogni volta che c'è un canone da rispettare perché lì c'è il potere, cioè io mi chiedo veramente dov'è il seme di questa intolleranza verso ciò che è diverso, dove i corpi e le esperienze individuali eccedono sempre il potere, cioè quello che è il canone imposto dal potere. Quindi in qualche maniera forse è anche lì che bisogna interrogarsi per capire la difficoltà di vivere in una società, cioè di costruire una società capace di tenere in sé le differenze senza demonizzarle. Forse non va bene a un concetto di potere molto autocratico, patriarcale, maschilista, cioè bisogna andare anche fino lì per vedere come modificare e trasformare. Noi dobbiamo trasformare i rapporti di potere. E anche in questo caso, come sempre voglio dire, se veramente vogliamo immaginare un modo di vivere così diverso, che secondo me in altre epoche storiche è anche esistito, forse molto lontane, ma comunque deve esserci esistito un altro modo di stare al mondo, un modo meno intollerante, in alcuni momenti storici. Ecco. E quindi c'è qualcosa da indagare, secondo me, su questo. Ah, mi sono sentita una cosa, quella modalità di cui parlavi tu, quella del consenso, e non, cioè di arrivare senza votazioni, è una modalità tipicamente anarchica. Cioè il pensiero anarchico, libertario, arriva a questo che ti realizza, di non fare votazioni, la maggioranza, la minoranza, ma di continuare a lavorare finché non si arrivi a condividere un terreno, cioè, avere un terreno comune da cui partire.
Io sento in generale, non so se è una mia impressione, che si tende, che in quello che è stato detto, si tende a si direbbe a far di ogni erba un fascio, scusate, cioè proprio a diluire il tutto, in fondo siamo tutti diversi, in fondo nelle famiglie siamo tutti stati clandestini, è come se non ci fosse una specificità. Allora questi termini qua, sessismo, misoginia, razzismo, omofobia, xenofobia, sono tutte balle, cioè può darsi, io non ci credo che siano balle, io credo che ci siano anche delle specificità di problematiche, perché mettere tutto assieme, per esempio quando tu dicevi è vero, no? O anche la Maria, le famiglie sono pesanti per tutti, eccetera, ma c'è una specificità, mettiamo, dell'adolescente che deve opporsi per forza ai genitori per uscire di casa, per crescere, eccetera, e per magari per le sue idee politiche, per come se si spinella o non si spinella, oppure per le sue scelte sessuali. Mi sembra diverso. Non so, non so.
Questo può fare. Qual è la grande diversità rispetto al contrasto? È che Secondo me, il quindicenne che è comunista in una famiglia fascista non si vergogna di essere comunista. L'omosessuale quindicenne che è in una famiglia eterosessuale che lo discrimina, che non lo accetta, in realtà non sta subendo semplicemente il contrasto della famiglia di origine, ma sta facendo specchio sulla propria vergogna. Per cui diciamo che vanno insieme le due cose, non è semplicemente l'esperienza del contrasto, della rottura nei confronti della famiglia, è anche l'esperienza della rottura nei confronti di se stessi. Questo complica, però questo non nega assolutamente quello che stanno dicendo loro, assolutamente, è vero che infatti la difficoltà non è nell'esperienza di contrasto con la famiglia, è nell'esperienza di contrasto con se stessi, secondo me.
Maria. Posso dire una cosa? Sì, io mi volevo riagganciare a quest'ultima cosa che diceva Anita, perché anche un po' io avevo avuto questa sensazione, mi veniva in mente Woody Allen quando dice Dio è morto e anch'io non mi sento tanto bene. Cioè, nel senso che io credo che certo che esistono infinite articolazioni della diversità, e se poi andiamo a livello soggettivo, assolutamente siamo tutti diversi e tutti con esperienze diverse. E se noi andiamo a valutare il livello soggettivo, gli omosessuali o i trans possono avere dietro delle famiglie di tipo più diverso. Alcuni, tanti di loro, hanno l'esperienza di sentirsi anche molto amati all'interno delle famiglie. Però non dobbiamo confondere quello che è come dire, l'esperienza individuale del singolo da quello che succede ad essere portatori di una differenza rispetto a quello che è l'ordinamento politico-culturale in cui si è immersi. Allora, questo non perché allora bisogna ontologizzare le diversità, cioè certo che anch'io sono allergica a fare per esempio del mio essere lesbica una categoria ontologica, come se fosse quello che mi definisce, nel senso che io sono definita da tantissime cose, però faccio parte di una categoria e trovavo estremamente utile che Anita mettesse in luce tutta una serie di cose che invitasse alla riflessione su tutta una serie di aspetti che questa cosa, che l'essere diverso in questo senso comporta, che è poi quello che facciamo per esempio rispetto all'essere diverso nel senso di essere straniero, cioè noi pensiamo che l'essere straniero è definito in quanto tale da questo essere straniero, no, nel senso che avrà tutte le sue specificità di persona singola che sarà definita dall'intreccio di tante altre categorie, dall'essere donna, e questo non toglie, infatti l'essere donna certo che è un grande punto comune, però per esempio in tutta una fase del femminismo l'essere donna cancellava la diversità tra persone, tra donne eterosessuali e donne omosessuali, quindi è vera una cancellazione non innocente. Quindi secondo me non ci serve nella riflessione sulle diversità né portare il livello troppo, come dire, scendere troppo ad un livello soggettivo e privato dell'individuo, perché sennò certo che siamo tutti diversi, né come dire, pensare che poi tutte le diversità sono uguali in quanto diversità, certo, però pongono degli interrogativi. Allora io credo che la linea di lettura più interessante sia vedere appunto le diverse diversità, cioè tutte le diversità, su che cosa ci interrogano, perché comunque ci interrogano su qualcosa, se siamo disponibili a farci interrogare. Per cui è estremamente interessante ascoltare la parola soggettiva di chi è portatore di una diversità, perché da questa ci possiamo far interrogare. Mi chiedo però qual è il punto per cui facciamo meno fatica a considerare, a non mettere in discussione che lo straniero possa sentirsi diverso in Italia, e non che in un mondo dove comunque l'eterosessualità è data per scontata, perché ancora oggi, voglio dire, c'è bisogno come di dire ma guarda che io non lo sono, perché non c'è il dubbio, come dire, viene dato per scontato che una persona lo sia, eh? E allora mi chiedo come mai invece c'è più resistenza a attribuire a riconoscere che gli omosessuali sono portatori di una diversità, e da questa farsi interrogare. Quindi mi sembra che In ogni caso dobbiamo stare attenti a non scendere poi su di un piano troppo del singolo, perché sennò certo che tutti i singoli sono diversi.
Sì, Liliana.
Una piccola nota, perché mi sembra che Maria abbia centrato bene la questione. È chiaro che da una parte siamo tutti diversi, no? Il problema è se ci si lascia interrogare dalla diversità e quanto ci si lascia interrogare. Allora, noi adesso viviamo in un clima culturale, mi rendo conto che parlare di cultura è una parola grossa, però in senso antropologico, diciamo, esatto, che assolutamente rifiuta invece qualunque diversità, cioè che altro che lasciarsi interrogare, cioè mazzate, io sono io, fatto così, normale, protetto dalla cosiddetta normalità, che poi non si sa che cosa sia, come diceva giustamente Maria, e quindi c'è il rifiuto di tutto questo. Allora è lì il problema. Dopodiché, che sia più difficile farsi interrogare dal lesbismo, io credo che perché ti interroga più profondamente, cioè, come dire, il rischio è ancora più grosso di quanto mi interroghi il cinese, cioè.
Quindi, vabbè, c'è. Sì.
Allora chiedo scusa, siamo arrivati in ritardo, vabbè, un'altra volta se ci sarà una questione del genere arriverò al orario. È la prima volta che vengo qui, io ho scoperto per caso, e per cui eventualmente, diciamo, il mio discorso di adesso varrà per un'altra volta. Io sono un travestito, quindi ho, diciamo, in base a quello che diceva lei, ho in me una tale valanga di diversità, ok, che diciamo, ecco, dalla mia esperienza vi potreste interrogare sicuramente. Okay? Ecco, vabbè, detto questo, se poi diciamo, il soggetto che sono io potrà essere interessante, adesso ormai è finito l'orario, per un'altra volta, tenetemi presente. Okay? Io vi dico, cioè, se qualcuno poi un'altra volta vorrà interrogarmi sulla mia esperienza, io dico qualsiasi cosa, rispondo a qualsiasi domanda che si faccia, okay? A qualsiasi
domanda,
intimo, super intimo,
lasciaci la mail,
va bene, ok, grazie.
Così pure le persone che non sono già nelle nostre mail
vorrebbero lasciare una cosa. Io ho un problema preciso sulla diversità, cioè sono aiutato in casa da un famiglio clandestino e non so come fare a farlo riconoscere. E è un problema che ho già tirato fuori molto, ho tentato, eccetera, e in fondo i problemi precisi, così non si può fare niente. Allora, lui è stato fermato dalla polizia e aveva una carta che gli ho dato io in cui chiedevo di assumerlo un anno fa e non era stato assunto, però gli è servito con la polizia, mentre io dovrei andare in galera 5 anni perché non lavoro un clandestino, per legge. E voi ridete, ma non fate niente contro questa legge.
Non fermiamo niente. Manifestiamo in continuazione contro quella.
Facciamo appelli,
ma le leggi cretine, non Berlusconi che ci vengono.
Mi ha colpito molto i due ultimi discorsi, perché io vedevo nell'articolarsi del discorso in cui in qualche modo molti di noi cercavano di vedere dalla propria esperienza qual era stata l'esperienza di clandestinità o di separazione o di estraneità, perché ognuno di noi nella sua vita ce l'ha, anche se eterosessuale, cioè, che sia passata, no? In un arco di trionfo e di accoglienza nella vita. No? Cioè, mi sembrava che questo fosse un semplicissimo meccanismo che ci permette in qualche modo, no, di fronte a uno che si presenta diverso, in qualche modo di creare un ponte, no? Cioè, sempre tu vedi il clandestino è diverso, la donna che viene dall'est, e poi, no, cerchi qualcosa della tua esperienza che ti faccia capire che cosa vuol dire, no? Quindi, come dire, e facendo questa operazione di comprensione, utilizzi i tuoi strumenti, ecco, non mi aveva sfiorato tanto la mente che per l'altro potesse essere sentito come riduzione, perché lo è in parte, no? Cioè tu dici, sì, anch'io ho sofferto così e così, quindi in qualche modo ti relativizzo. E invece, quindi da una parte, voglio dire, credo che sia un meccanismo normale, poi in qualche modo per entrare e capire, no, che cosa diavolo c'è sull'altro, uno deve utilizzare i suoi momenti di rottura, i suoi momenti di estraneità, i suoi momenti di clandestinità, perché dall'altra parte probabilmente mantenere invece viva la domanda che sta sotto, no, quella differenza, quindi giocare un po' in questa zona, no, potrebbe essere una cosa importante, proprio per non appiattirla, perché appunto è vero che da vicino nessuno è normale, però per dire chi ha, non so, avuto delle esperienze psichiche terribili o cioè insomma anche la sua specificità, se no a questo punto non so se mi sono spiegata. Quindi sì. Questo per da una parte, per, non dico per assicurare, ma credo che sempre così il nero, così lo straniero, così appunto la lesbica rispetto a un'altra categoria sentirà questo mettersi come sullo stesso piano, che è credo ineliminabile per poter in qualche modo afferrare. E dall'altra parte forse la capacità anche di riconoscere, no, questa enorme differenza, che non so, che poi è articolata a chi ha avuto delle persecuzioni politiche, per esempio, forti, allora che cosa vuol dire per lui essere stato comunista? Cioè, sì, anche noi magari le abbiamo avute, ma è un'altra cosa. Ecco, mi sembra che è una zona non è tanto facile, perché vuol dire mantenere aperto, cioè non appiattirsi su una specie di comprensione così, e nemmeno però, vabbè, quella è l'assoluto, e non c'è differenza peggiore, non saprei come dire, no? Perché poi invece nell'umanità ognuno di noi poi, insomma, appunto anche lui, cioè c'è questa possibilità di entrare in empatia, no? E quindi entrare in empatia e nello stesso tempo non assorbirlo, cioè è un pochino complessa la cosa, però ce la teniamo complessa, no?
Marisa.
Io ho capito che Maria, ma anche Anita e altre persone vorrebbero chiudere, cioè, senso andiamo in piazza, con questa domanda. Cioè, qui come gruppo lesbico, per esempio, stasera abbiamo fatto un lungo lavoro e io vi ammiro e so che è stato un lungo lavoro. Quindi voi tu dici con altri, siete disposte, voi dell'associazione di cui noi tutti facciamo parte, a farvi, perché non siete tanto disposte, oppure siete disposte a farvi veramente un po' interrogare su il vostro sentire, le vostre emozioni, il vostro rapportare ai diversi, ma in questo caso stiamo parlando di diversi. Diversi dell'associazione che hanno elaborato tutto un lavoro e hanno fatto un lavoro che è un percorso. Io personalmente sono disposta a trovare delle situazioni, dei momenti in cui per voi sarebbe una ricchezza interrogarci, per noi sarebbe una ricchezza farci interrogare. Credo che questo scambio per me, immagino anche per altri, possa essere interessante. Il motivo per cui dico lo stesso con la vita è che lei, con me, non è estendente al gruppo, quindi no, no. Ho fatto tra me e lei, con me, di me non accetta, credo, non accetta il fatto che già il mio comportamento negli ultimi 20 anni, 25 anni, da quando la conosco, è cambiato. È cambiato perché, come dice lei, conoscendo si fa meno fatica. Quindi quando fa un po' la vittima di quella che è emarginata, di quella che insomma, allora io non ci sto più, perché non la vedo particolarmente emarginata, non la vedo particolarmente vittima, anzi la vedo bella, tosta, combattiva, eccetera. Per cui vorrei che anche lei accettasse che da parte mia e da parte di altri, ma c'è comunque questo comportamento positivo nei riguardi delle lotte che hanno fatto, del lavoro che hanno fatto, cioè, se poi invece ci dobbiamo interrogare, questo non l'abbiamo ancora fatto, nel nostro gruppo io sono sicura che si può fare.
Che sia... Lei è la portavoce.
Io
lo so, di chi?
Ma io li porto con lei.
Lei è bella tosta, ma
posso leggere un pezzettino come finale?
Andiamo.
Poi sì, andiamo. Dice, aspetta, Scusate, l'avevo appena trovato. Infatti non è questione, vedi Marisa, che hai risposto a livello individuale come la Maria consigliava di non fare.
Ma ciascuno
no,
ma sarà libero di rispondere come vuole.
No, ma non è, no, no, ma non è questione di essere forti o debole, figurarsi.
Se uno non ha ancora elaborato delle cose, almeno testimonia come persone.
Vabbè, l'avevo qui sotto mano, se qualcuno mi ha qualcosa da dire, è un segno, eh? È vero. Ecco qua. Fintanto che, posso leggere questo pezzettino, come concludere? Fintanto che ci ostiniamo a trattare l'estraneo come un qualcosa o un qualcuno, come un qualcosa o un qualcuno di ordine direttamente accessibile e definibile, insomma come un'istanza che ci sta là di fronte senza troppi problemi, lo mancheremo fin dall'inizio. E questo dal momento che il nostro atteggiamento nei suoi confronti, indipendentemente dal fatto di essere caratterizzato da apertura o repulsione, resterebbe sempre e comunque imperniato su quell'impianto tradizionale del pensiero secondo cui l'estraneità viene sì ammessa, ma solo a patto di essere pensata a partire da una sfera del proprio che gode di indiscutibile precedenza ontologica, quindi di superiorità gerarchica. Chiaro? Quello che diceva lei, qualcuno diceva io per forza devo partire da me per capirti. E però c'è anche quest'altro punto di vista, se tu l'altro non lasci mai uno spazio, se parti solo da te, presupponi che il metro è tuo. C'è una disparità gerarchica.
Guarda, vorrei dire...
Ah, no, sì, no, sì.
Io
certo.
No, no. E questo è anche l'equivoco della comprensione.
Brava.
Perché nella comprensione c'è sempre la presa, no? Nel comprendere c'è l'idea del prendere e quindi della mano che afferra e assimila, no? In fondo quello della comprensione, quella della comprensione è un'esigenza sicuramente, come quella della trasparenza, però bisogna, secondo me, anche accettare un margine di opacità che mantiene la distanza in qualche modo, no? Ma che mantiene una distanza che favorisce però anche la relazione, cioè nella relazione non ci deve essere sovrapposizione, allora io sono uguale a te, oppure io capisco tutto di te perché l'ho vissuto anch'io in un'altra forma. Ecco, io ti ascolto e cerco di capire, però non posso volerti afferrare e fare meglio, no? Partendo da me. Ecco, io credo che sia importante anche questo, cioè c'è un equivoco, no, nel pretendere di tutto comprendere, per cui ecco l'interrogazione a volte diventa la via e però spesso pone altri interrogativi anziché risolversi, no?
Posso dire una cosa che magari non mi esprimo molto, per me la cosa più, cioè vabbè, sono tutti interessanti, quasi tutti, la cosa che a me più da un certo punto di vista preoccupa è che in questo periodo, poi forse per esempio anche mi sta interrogando su queste cose,
è poi una, cioè diciamo l'altro è l'anticamera della cosa, cioè è un attimo che quello che è altro diventa una cosa. Quando è una cosa io posso fare tutto, gli do fuoco, lo prendo a calcio, tutto. Quindi, poi che dietro a questo meccanismo che fa sì che l'altro poi diventi una cosa molto facilmente, senza tante, ci sia una debolezza di chi è, può anche essere, però il problema mio è come rapportarmi a questa cosa, cioè cosa faccio io? Cioè un esempio banale,
certo,
so, io ho un figlio, sono eterosessuale, ho un figlio maschio, peraltro. Però vabbè, lui non fa religione a scuola, è l'unico a non fare religione, più in Brianza, un pochissimo paese, non so chi presentare. Va bene, comunque questo povero bambino, no, povero bambino, neanche tanto, poi comunque lui non fa religione, è l'unico. 3, 4, non so, suoi compagni di classe gli hanno detto, ma noi quelli come te un tempo li bruciavamo. Ma al di là del caso è un esempio, perché ce ne sono di tanti altri, di tanto peggiori, perché questi bambini non hanno fatto niente. Gli ho chiesto, ma tu cosa hai fatto? Io non ho fatto niente, perché? Ma perché io non sono così? Questa sarà la risposta del mio figlio, io gli avrei malmenato, adesso con poi una reazione. A parte questo, però succede a mio figlio, succede a me, succede a te, a chiunque, cioè che poi ci sia dietro a questo comportamento una debolezza degli altri bambini, una debolezza della famiglia, un'indisponibilità, qualunque cosa che io vedo come una deformità che faccio io fatica a capire, però io cosa faccio? E questo per me è il mio problema, cioè io che può essere io che vivo in contesti, certo, diversi, anche se sono interessata, vivo una diversità, mio figlio che è diverso in altri contesti, tu che sei diversa in tanti, forse più contesti, boh, noi cosa facciamo? Cioè, a fronte di questa...
ci aggreghiamo, creiamo comunità, creiamo socialità, è l'unica cosa da fare, io penso, non so come dire. Cosa deve essere?
Maria, anche a Milano.
No, ma lo so, sono tanti
casi. Vorrei dire una cosa prima, che è utilissimo parlare così, perché il pensiero in solitario non funziona. E la cosa che diceva Maria Pierri, che è interessantissima, secondo me funziona solo se è basato sulla reciprocità, perché io ho assolutamente bisogno di ascoltare voi, perché quell'esperienza lì ce l'avete, io non ce l'ho, però è assolutamente indispensabile che voi ascoltiate me, perché io ne ho un'altra, me nel senso di io ho sempre bisogno di interrogarmi sulla diversità, ma sento potentissimo il bisogno di interrogarmi sulla cosiddetta normalità, perché tanto lei ci dice questa cosa molto interessante, che un bambino che non fa religione viene
volevo dire
che io come cittadina d'Europa di fronte a una cosa di questo genere posso simpatizzare con il potenziale bruciato e proteggerlo, fare scudo, interrogarmi sulla sua diversità, ma io mi interrogo di più sulla normalità di viaggio, è quella che fa problema. Quindi io propongo come lavoro in corso, uno, di interrogare la diversità, di interrogare la normalità,
se riusciamo a capire di cosa stiamo parlando, sì,
ma poi di interrogarci sul sistema discorsivo, oh, certo, che definisce che cosa è normale e che cosa è diverso. Perché sì, qua dietro c'è un disterzo,
è potere, qualcuno ha citato il potere.
Ma guarda, non è mai il potere.
Sì,
è una cosa molto concreta, perché sono anche tra di noi, perché guardate oggi, è successo una cosa interessantissima. Volendo o non volendo, ed è venuto fuori negli ultimi interventi la Marisa, ma forse anch'io, eccetera, sembra che ci sia una divaricazione tra quelli che si sentono diversi e quelli che un po' così, un po' si vergognando, si sentono normali. Non deve succedere, perché c'è il terzo che ha definito chi è chi, e io quello voglio interrogare, sì, e devo farlo, per farlo, insieme a voi altri, devo farlo ragionando sulle due categorie. Perché se mi dicessero, tu Maria da che parte ti metti? La parte diversa o la parte dei normali? Io direi, ma assolutamente dei normali diversi. Però, perché seria questa cosa? Ci separiamo e c'è un gruppo che ha più diritto di essere difeso, che è il lesbismo da una parte, il bambino che non fa religione dall'altra, il marocchino che magari è anche uno stupratore, e volevo dire una cosa per finire con un po' di leggerezza, se mi permette.
Negli anni in cui io ero a New York, gli anni 80, la disgrazia più disgrazia che poteva succedere a un essere americano di sesso femminile era di essere lesbica e nera, perché aveva contro la famiglia per la descrizione, perché non la volevano lesbica, quindi la famiglia non l'aiutava.
Nera.
Però dopo qualche anno, 30, abbiamo un presidente degli Stati Uniti del mondo che è nero, quindi le cose anche...
guardando Obama, è marrone come me. Un altro bambino viene messo dalla maestra accanto a un bambino marrone. Allora lei subisce, non voglio stare vicino a lui perché è sudicio. Allora il suo bambino si alza e fa, sono tutto marrone.